mvradio.it.
mvradio.it, questa è MV Night.
Ben ritrovati amici di MV Radio, nuovamente insieme, nuovamente in diretta per l'MV Night, come ogni giovedì, anche questo, giovedì 18 luglio, siamo qua nella casetta di MV Radio, di là ci sono in regia Fabio e Tore, e qui a fianco a me, niente proprio di meno che Veronica.
Pausa.
No, Davide Semifreddi. Davide Semifreddi, cosa ci fai qui?
Mi piace che tu dica ritrovati e che tu dica come ogni volta nella casetta, quando settimana scorsa eravamo in piazza all'aperto, quindi.
È vero, ma tu sai che ormai col podcast, con lo streaming, loro ci possono sempre ascoltare come se fossimo in casetta.
Ah, è per quello che... ok.
E possono anche partecipare, perché possono scriverci sulla pagina Facebook di MV Radio o quella di E zio Fulvio,
no.
Seguire il nostro profilo Twitter oppure scrivere nello shoutbox vicino al sulla pagina di MV Radio.
Quello sì, quello sì.
Benissimo. Stasera è la versione MV Light, voi non avete idea di chi c'è qui. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to avevo 12 anni quando mi presentarono la cassettina di Jim Morrison.
Tipo piacere Fulvio, piacere cassettina di Jim Morrison.
E piaceva al mio vicino di casa, il ragazzino un po' più grande di me, che, da cui traevo ispirazione.
Io invece qualche anno fa penso di avere visto la lapide di Jim Morrison.
Dove?
A Parigi potrebbe essere, al Père Lachaise.
E avete già sentito, perché non può stare zitto se si parla di rock. Abbiamo con noi Riccardo Mazzarella.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, ciao Riccardo.
Non sai, vedi, non riesci neanche a formulare i pensieri, tanti sono.
Tanti sono, io sono molto emozionato stasera come sempre quando c'è un grande ospite. Ma iniziamo con una così breve presentazione del nostro ospite. Riccardo, chi sei?
Allora, chi sono? Sono un vecchio teatrante che appartiene a tre generazioni di teatranti che ha la passione del rock. A 14 anni, 15 anni inizio a suonare nelle prime band rock, lì c'era il boom del fine 60, inizi 70, dopo due o tre anni casco nel mestiere di famiglia, nella professione di famiglia, come diavolo vogliamo chiamarla, e comincio a fare teatro. Sono passati 41 anni, ho fatto più di 100 spettacoli, 23 regie, sono anche insegnante di dizione, ma il rock è la mia passione e lo sarà per sempre.
Io voglio sapere invece da quante generazioni la tua famiglia ascolta il rock.
No,
sei il la prima generazione.
Sì, certo. È normale, no?
Ok, no, magari il nonno rock me lo immagino, non lo so.
Invece no.
Come fai a essere il nonno rock? Se il rock nasce nel 55, quando sono nato io, mio nonno non lo credo che
poi dopo.
Mio nonno era nato a 55 anni, lui era del 900.
Lì no. Era quei fricchetto. Era
è cronologicamente impossibile.
Non preoccuparti Davide, anche la tua ignoranza questa sera.
Sono un sognatore.
Verrà illuminata. Intanto diciamolo che la scaletta musicale è scelta completamente da Riccardo, per cui avremo il piacere di sentire i brani lanciati da te, e visto che conosci praticamente tutto del rock, anche una piccola spiegazione per ogni brano che stasera ascolterete.
Sì, tanto per cominciare abbiamo sentito in sigla il primo brano, erano i Talking Heads, Psycho Killer, 1977, ed è uno dei gruppi della nascita del punk. C'era a New York un locale che si chiamava CBGB's, no, perché tutti pensano che il punk sia nato con i Sex Pistols, che invece era un gruppo di sfigati e di imitatori. Il loro manager, Malcolm McLaren, che adesso è morto, aveva creato la Great Swindle, la grande truffa, cioè era andato nel 1976 ad ascoltare al CBGB's i Ramones, che suonavano insieme a Patti Smith, ai Talking Heads, ai Television, a Richard L. e Real Breakers, a Blondie, con la cantante bionda e blonda che si chiamava Deborah Harry, e vedendo i Ramones pensò: adesso va a turno in Inghilterra, a Londra, e formo una band punk. E naturalmente, siccome a Londra in quell'epoca la swing in London c'era un grande business, ha fatto passare per i Sex Pistols come il primo gruppo punk. Invece hanno fatto un disco anche bruttino, e i Talking Heads erano l'ala più intellettuale di questa pletora di gruppi del CBGB's che iniziavano il punk, perché il loro leader David Byrne era inglese e newyorkese, per cui era attratto da audiovisivi, da cinema, da letterature, cose di ogni tipo, e quindi sono l'ala più intellettuale del punk, che naturalmente, come tutte le cose, nasce negli Stati Uniti d'America. Il secondo brano invece che abbiamo sentito dopo erano naturalmente Le Porte della Percezione, da William Blake, i Doors, con il loro vate Jim Morrison, certo. E il pezzo era Break On Through To The Other Side, 1967, dal loro primo album omonimo.
Quello dei Talking Heads, un inizio speciale, particolare, geniale, direi, forse esattamente come l'inizio del gruppo che andiamo ad ascoltare adesso, perché anche loro hanno avuto una grande operazione di marketing, forse all'inizio.
Loro sono il gruppo più importante di tutta la storia, non del rock, ma della musica moderna.
Lo sappiamo che sono i tuoi preferiti.
Ma sì, ma non è che tanto perché sono i miei preferiti. Io ho mille band preferite, mi piacciono anche le band di adesso, voglio dire. Mi piacciono i Black Angels,
i One Direction.
No, non diciamo scemenze.
E non parlare dei Blink, che sono quelli che ti ascolti.
Quanti ratio sono 4-5 cerebrolesi.
Io lo so, ma volevo provocare.
No, ma è bello, mi piace, dai, così ci scherziamo sopra. Sono i Beatles, naturalmente, sono quelli che nel 64 hanno ricordato agli americani che la musica rock era nata lì, perché gli americani si erano rincoglioniti completamente e dopo 4 anni di rock and roll non si ricordavano più le loro origini, cioè il jazz, il soul, il blues, il rock and roll, il country, tutto musica nera praticamente importata dagli schiavi dell'Africa occidentale, e loro usavano come per le piantagioni di cotone. Allora sono andati là e hanno detto: signori, noi siamo di Liverpool, però voi avete fatto il rock and roll, non so se ve lo ricordate. E hanno cominciato facendo musica americana, dopodiché si sono evoluti in un modo incredibile e sono diventati il gruppo più importante, ma non il più innovativo.
Il più importante, ragazzi, un fiume di sapere. La prima volta che dalla regia mi fanno il gesto di chiudere la bocca, la mia, perché resto a bocca aperta. Cosa ci ascoltiamo dei Beatles?
Ma possiamo sentirci Help, del 65, che è uno dei brani più rappresentativi, soprattutto è scritto da John Lennon, anche perché io non amo Paul McCartney, che trovo una spalla di piccolo valore.
Ma tanto, quindi... non è quello vero, Paul McCartney, sappiamo tutti che
no,
è un sosia.
Quella è una fola.
I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Feeling down.
Entriamo qui in MV Night con Riccardo Mazzarella. Dunque, forse non proprio il tuo gruppo preferito, ma sicuramente le adori. Ti ricordi la prima volta che hai ascoltato un brano dei Beatles?
Sì, a 8 anni, era il 63, e avevo già Please Please Me, il 45 dei Beatles, che uscì proprio in quell'anno, febbraio del 63. Già ero abbastanza evoluto e fortunato, potevo già comprare, naturalmente i singoli erano 45 giri, 7 pollici in vinile.
E invece adesso tutto in CD. Quanti sì. CD possiedi?
Allora, io adesso mi sono piegato anch'io alle regole per questioni anche economiche, non si può più comprare tutto, quindi ho un hard disk con dentro una migliaia di titoli. Però CD originali un migliaio ce l'ho, non tantissimi.
Di un migliaio, cioè non c'è spazio per altro?
No, beh,
fortuna che non sono più vinili però, perché sono un pochino meno ingombranti forse.
Sì, assolutamente, sì, beh, ormai voglio dire, è dalla fine degli anni 70, dai primi anni 80 che abbiamo CD, non è tanto il fatto di essere attaccati al disco come fatto romantico e nostalgico, mi va benissimo il CD e mi va benissimo anche l'ascolto sull'hard disk con il computer, non c'è problema.
Però avrai anche, se avevi i vinili primi anche usciti così, avrai dei vinili che ora valgono molto anche.
No, perché sono un dispersivo e non tengo le cose, ho fatto molti traslochi nella mia vita, molti li ho persi, molti li ho venduti, non sono uno che sa pensare al futuro.
Quindi se avete cambiato casa o avete comprato casa da Riccardo, controllatene in sottoscala, potrebbero esserci.
C'è della roba che adesso potrebbe valere tantissimo.
Esatto.
I tre dischi che porteresti con te?
L'isola deserta?
Certo.
Difficilissimo. Vabbè, diciamo il White Album dei Beatles, The Beatles, il doppio del 1968, il bianco.
L'album bianco.
Assolutamente, l'album bianco. Poi direi il primo degli Stooges, The Stooges, 1969, e il terzo, devo prendere tutta roba di quell'epoca, è un peccato perché ci sono centinaia di migliaia di dischi che mi piacciono, forse il primo dei Velvet Underground, quello con la banana di Andy Warhol.
Però in questo piccolo scenario di montagna, gli Stooges li abbiamo qui, è proprio il prossimo pezzo che vi facciamo ascoltare.
Dal vivo.
Naturalmente dal primo album 1969, album omonimo The Stooges del grande Iggy Pop, che al tempo si chiamava Iggy e basta, era l'iguana, con i fratelli Ashton, il brano è Voglio essere il tuo cane, I wanna be your dog, The Stooges.
Amici a casa, potete interagire con noi, potete chiedere le vostre curiosità direttamente a Riccardo Mazzarella.
Ah, possiamo,
a noi.
Possiamo!
Potete farlo sfruttando la pagina Facebook di MV Radio e la pagina di Ezio Fulvio, come qualcuno sta già facendo. Arrivano e saluteremo, poi più tardi vi daremo proprio la parola. Ci sono Vanni, Matteo, Riccardo, c'è cioè un bel po' di gente connessa. Ma adesso arriva quel momento che tutti si aspettano, perché è lo strumentino che utilizziamo noi per far aprire il nostro ospite, per entrare fino in fondo ai suoi sentimenti, al suo pensiero. No, no, niente di preoccupante, è semplicemente l'MV Talk.
Buonasera, sono Maurizio Costanzo e benvenuti a MV Talk.
Ma così non sei credibile, scusami, sei dimagrito tantissimo.
Ah, perché quando facevo l'imitazione ero credibile?
State buoni, mi piacevi
Dai,
molto.
Dai, c'è un attore di siffatta, non possiamo mica...
Ti vergogni questa volta,
eh? Sì.
Vabbè, buoni, state buoni, oh, non facciamo la curva sud, andiamo, andiamo.
Ed è proprio lui. Allora, cos'è questo gioco? Estrarremo delle parole grazie al nostro computerone. Quest'oggi mandiamo Tore in soffitta a cercare gli LP.
Oh, la soffitta quella con la scaletta che scende e lui che
sale, che sale in questo caso.
Bellino.
E estrarremo delle parole. La prima cosa che ti viene in mente con queste parole la puoi dire. Dunque, allora mandiamo Tore in soffitta, via. Sì, ovviamente uno strappo al pantalone. La parola estratta è sottomarino.
Beatles, Yellow Submarine. Sottomarino giallo.
Sottomarino giallo è la prima cosa che ti viene in mente.
Sì.
Al locale di Milano sei mai stato a Sottomarino giallo?
No, non so nemmeno che esista. Esiste un locale che si chiama
Sottomarino giallo.
Cioè non esco mai alla sera, sono vecchio.
Il nostro pubblico è molto informato di
È vero, stasera
giallo.
Abbiamo il pubblico e questo è bellissimo. E annuiscono tutti quanti con la testa. È un locale dove si diceva che Gianna Nannini andasse spesso.
Ti sei intortato che congiuntivi. Mi sei
C'ho
piaciuto
provato un po'.
Mi è piaciuto molto come ne sei
come
uscito.
Sono uscito. Però Tore trova il primo LP. Una palla che rotola, ma la parola estratta è pomodoro.
Pomodoro. Ah, devo dire qualcosa che...
Cosa ti viene in mente?
Cosa ti viene in mente?
Pomodoro.
È il frutto dorato, è la traduzione italiana. Mi viene in mente il tomato americano, gli Stati Uniti d'America, li abbiamo importati da lì i pomodori.
È vero, arrivano da lì.
USA.
Chissà se anche lì si chiama... No, tomato, però lì è una parola sola, noi gli abbiamo dedicato due parole.
Eh beh, perché la lingua italiana è molto più ricca di tutte le altre, anglosassoni, scandinave, finniche, tutto.
Del tipo abbonda con gli accenti.
Eh sì, è una parola composta. Esatto. Da pomo e dall'aggettivo
odorato. Ma non è dorato il pomodoro?
Sì, beh, è dorato lo stesso, ci sono i pomodori ramati, che sono quel rosso che va verso il ramato, perché è frutto del sole, se non c'è il sole, e allora vabbè.
Però insomma, presenta una
sono
aperta.
Sono anche quelli verdi, eh?
Presenta una aperta o una chiusa, potete sbagliare, ci sono quattro combinazioni più o meno. Va bene, sentiamo Tore che si sposta, sbatte la testa.
Ezio Fulvio.
Sì, ce l'ha sempre in testa. Effettivamente.
Ezio Fulvio.
Ne ha capito.
La parola estratta è parenti.
Franco.
Ah.
Pensavo serpenti.
No, invece
è doveroso, sono un teatrante, il teatro Franco Parenti, che prima si chiamava Salone Pier Lombardo, è dedicato a un grande attore ormai scomparso.
Un bel teatro.
Sì.
Anche come teatro.
Sì.
Io ci sono stato per la prima volta settimana scorsa a vedere Undine.
Alla tua età
non ero mai stato al Franco Parenti e no. mi sono basito di questa cosa ed è meraviglioso come è intercambiabile la platea con questi gradoni che hanno, che salgono e scendono. Poi lo spettacolo era in parte nel foyer, poi ci si spostava, era meraviglioso.
Certo.
È vero. Andiamo avanti. Andiamo. Con l'MV Talk subito dopo il prossimo pezzo.
Che?
Cosa ci facciamo ascoltare?
Dunque, allora, la psichedelia nasce sempre negli Stati Uniti, nella famosa estate dell'amore, la Summer of Love, nel 67. Nasce un pochino prima, con il garage beat degli anni 60, che è una derivazione dai Beatles in poi, è la versione americana del beat, del garage, e poi diventa psichedelia. I tre gruppi più famosi della psichedelia americana e mondiale sono la Sacra Trimurti del rock della Baia di San Francisco, e tutti conoscono conoscono, credo, almeno spero che tutti li conosciate, sono Grateful Dead, Jefferson Airplane e Quicksilver Messenger Service. Avevano dei nomi lunghissimi,
terribili.
Però in realtà la psichedelia, più che sulla costa alta della California, si sviluppa a Los Angeles con dei gruppi straordinari, cioè sono tantissime delle band favolose. I migliori sono i Love, di cui consiglio assolutamente, scaricatelo, compratelo, fate quello che volete, ma non si può vivere senza avere quest'album che si intitola Forever Changes del 1967, di cui andiamo ad ascoltare il primo brano che si intitola Alone Again Or,
che io a questo punto dedico a Davide.
Dovessi viaggiare molto, andrei in altri posti.
E siamo tornati su mvradio.it mentre il nostro Riccardo Mazzarella racconta al pubblico esperienze di vita.
Qui fuori onda sono incredibili, perché appunto il pubblico non riesce a non fargli domande. A questa occasione lo stanno facendo anche da casa, più tardi la
parola. Ma dove? Su mvradio o su Ezio Fulvio?
Un po' su tutto, usano tutti i profili, anche il mio personale.
Perché è il caso di dirlo che quello che viene scritto su Ezio Fulvio noi non lo leggiamo e lo ripudiamo.
Esatto, mai lo leggiamo, ovvio. Eravamo rimasti all'MV Talk.
La senti, la siamo nell'MV Talk, non è che eravamo rimasti.
E allora,
siamo proprio dentro.
Aiutiamo Tore a scendere, per cui riapre la scaletta.
E io pago!
E la parola estratta è gobbo.
Londra.
Londra.
È il gobbo di Londra.
Come il gobbo di Londra?
Il gobbo Notre Dame.
Famosissimo. No. Ma c'è anche Quasimodo, il gobbo di Notre Dame.
Ah, ok. Il gobbo di Londra?
Ma potrei dire anche suggeritore, però. Ecco, posso cambiare?
Suggeritore. Ma aspetta, fermi, se non è che fugge così. Il Gobbo di Londra a me sfugge, che è?
È un film con un gobbo anche a Londra. La roba vecchia, tu sei troppo giovane.
Mi guarderò.
Ma comunque la parola è suggeritore.
Suggeritore, l'hai mai usato? Lo usi?
No, noi non lo usiamo in teatro, però il suggeritore generalmente si chiama gobbo. Quello in televisione che scorre, sì, che ti mostrano, è il gobbo.
Meno male che non ha pensato agli juventini, perché noi conosciamo le passioni.
Ma io non ho alcuna pregiudiziale contro la Juventus, la rispetto, io sono fortemente milanista e odio solo una squadra, l'Inter.
Ma senza parlare di politica, la squadra di Berlusconi, come
lo so, questo è un conflitto di interessi, siccome non sopporto Berlusconi, però vi faccio notare che il Milan è nato 87 anni prima che arrivasse Berlusconi, nel 1899, per cui per 87 anni tu è rimasto senza Berlusconi, gli ultimi 27 purtroppo.
Ma allora Berlusconi
è arrivato,
ha 150 anni.
No.
Sì, è vecchissimo. Sentiamo Tore che torna in studio.
Io porgo omaggio alla Scozia.
Ma perché parla invece di camminare? Io non ho capito.
Ma altro che Scozia. La parola
Io
estratta,
non riconosco la sua autorità.
Davide, la parola estratta è Svizzera.
Macinato di carne.
Ah, sei appassionato di cibo?
Buona.
No,
sei goloso?
Siccome quelli che tutti chiamano hamburger, ora li chiamano tutti hamburger, non solo hamburger.
Ma vero, perché l'ho scoperto anch'io da poco. Bravo. L'hamburger in realtà deve essere, è carne tagliata, cioè sono pezzettini di carne.
È un polpettone, c'è dentro l'uovo, il prosciutto, il pane grattato, sì, è come il nostro polpettone rotondo.
Perché infatti a Masterchef quando devono fare l'hamburger, lo fanno proprio, ci mettono dentro, ognuno è diverso, no? Capito? Mentre
adesso chiamano hamburger
Svizzera,
le svizzere, sono
la,
svizzere.
La carne trita compressa è svizzera.
Certo.
Ma capito, pensa, mamma? E che io, e io che lo legavo a Radio Svizzera Italiana, che nelle tue immense esperienze forse è stato il tuo primo intervento in radio.
No, il primo no, ma è stato molto bello perché lì a, alla Radio Svizzera Italiana ci sono due fratelli registi, tra l'altro fa morire dal ridere perché sono fratelli gemelli ma proprio uguali, e per distinguere l'uno dall'altro uno si è fatto crescere i baffi perché non ne poteva più, li scambiavano e hanno lavorato in Rai, sono famosi, adesso non mi va di fare il nome, ma sono dei bravissimi registi e lì si fa la radio come si faceva una volta, hanno degli studi straordinari, attrezzatissimi, dove ci sono le possibilità di fare tutti i rumori possibili immaginabili, senza l'ausilio del computer oppure di CD con rumori.
Ma quindi neanche
suoni
gli
esterni.
MP3 hanno?
Sì, hanno tutto,
però
lo fanno come si faceva una volta, voglio dire, hanno tutti i battenti delle porte o tutti i campanelli su un pannello di legno gigantesco e tu li puoi suonare tutti, senti il campanello dell'800, del 900, ma di qualunque
tu
cosa.
Tu ci andresti pazzo.
No, però potremmo farlo, regia, richiamo, scusa, regia, richiamo per avere questi
questi
effetti.
Campanelli, ma se noi hanno portato via anche... Ecco cosa abbiamo noi, che cosa orrenda, ma torneremo sulla scuola e con cosa.
Pensa
ci
che là, invece, alla radio svizzera hanno un pulcino che loro schiacciano e fa mi chiamo Mirko, perché hanno tutto.
Tutto e ti danno l'orario esatto, sì. Va bene, torniamo dopo per parlare ancora e istruirvi, e quindi proprio a proposito di scuola, cosa
scuola
ci facciamo ascoltare?
Ah, no, beh, adesso ascoltiamo il gruppo più importante degli anni 90, dopo i Melvis, naturalmente.
E dopo i Backstreet Boys.
Questo non è male, bella. È molto divertente. Beh, insomma, il povero Kurt Cobain creò questa band chiamata Nirvana. Tra l'altro non ebbe querele da una band inglese degli anni 60 che si chiamava Nirvana, anche lei, ma nessuno
non
lo riconosceva.
No.
E purtroppo niente, si suicidò nel 1994 perché era stufo di stare con quella moglie che aveva, che si chiama Courtney Love, che aveva
che invece
un gruppo
è ancora
punk,
viva,
che purtroppo invece è ancora viva.
Cosa un po' come Yoko Ono, no?
No, Yoko Ono. Yoko Ono ha fatto del bene a John Lennon, invece questa ha fatto solo del male a Kurt Cobain. In Nirvana sono il grunge, li ho messi dentro perché sono importanti. Tutti conoscono l'album Nevermind perché ha venduto 30-40 milioni di copie, ma a me quell'album piace poco. Piace invece il primo album scuro, un grunge molto dark, molto, molto potente sullo stile dei Melvins, ed è un omaggio al grandissimo Kurt Cobain, che è stato forse la rockstar più significativa dopo gli anni 70-80, non è mai arrivato niente di così significativo. L'album si intitola Bleach, Candeggina, dell'89, loro sono in Nirvana, il brano si intitola School.
nessun intervallo con Nirvana, e neanche noi facciamo l'intervallo, perché adesso quando vai al cinema c'è l'intervallo sempre di più per farti comprare i popcorn. No, niente intervallo, andiamo avanti con il dottor, posso dirlo?
Maestro, il maestro,
maestro non sei del campo, chiamatemi Riccardo, mi fate sentire vecchio, posso essere vostro padre, quasi vostro nonno.
Dei Nirvana, io ho scoperto qualche giorno fa che sono stati cacciati dalla loro festa una volta. Praticamente c'era la festa di inaugurazione di un loro album e loro hanno fatto talmente tanto casino, ma soprattutto hanno fatto entrare dell'alcol dove non poteva entrare, e quindi li hanno cacciati, e la gente ha parlato di gli, ma guardate che è la loro festa, tipo, no, non hanno, e quindi la festa è finita perché in Nirvana sono stati cacciati.
Tanto gossip.
L'angolo del gossip.
Tanto gossip, io ti avevo avvisato, Riccardo.
Bene. Voglio dimostrare un po' di sapere qualcosina, capito?
Ma tanto.
Però poco, sono le cose che ho sentito in questa settimana.
Cos'è, studio aperto?
Studio aperto. Ora l'orsetto Knut che è resuscitato come zombie. Scusa.
Va bene, invece io vedo che si stanno veramente
scimmiando. La
sì,
parola è scimmiando.
Scimmiando a casa, stanno scrivendo e vorrei capire di là se c'è la possibilità di dare un pochino la voce a chi a casa ci sta scrivendo, per cui se possiamo introdurre il momento redazione.
Mi piace che quando dici voce fai voce.
Eh sì, la tolgo io per darla agli altri.
Redazione?
Mi sentite?
Sì, sì, ciao, ciao Fabio.
Ciao Fulvio, ciao Davide.
Allora, ci scrivono sulla pagina MV Radio.
Ci scrivono. Ci scrive innanzitutto proprio in apertura di trasmissione, c'è scritto Matteo Mergati che dice si inizia subito con i Talking Heads, inizio col botto. Poi Silvia che ci scrive che bello sentir parlare di musica da chi di musica se ne intende.
Ce l'ha con te, Fulvio.
Sì,
è
infatti,
contro di te.
Anch'io questo. Me lo sono chiesto, Davide. E poi Matteo Condoleo che ci racconta qualcosa sul gobbo di Londra, dice a Londra iniziano una serie di delitti misteriosi eccetera eccetera eccetera.
Quindi esiste questo,
esiste.
Gobbo l'hanno trovato.
Non che mettessimo in dubbio.
Va bene, grazie.
Un ultimo, anche Riccardo che insomma è sollecitato dalla nostra non potete perdervi amanti del teatro e del rock questa puntata, scrive e andiamo di rock volume a palla tutta la notte.
Io ho trovato intanto il secondo messaggio, intanto grazie Fabio. Niente. Ho trovato il secondo messaggio di Matteo che salutiamo insieme a Riccardo, a Silvia, a Vanni, che chiede questo, un attimo che vado di là a leggerlo.
Si è spostato praticamente ad un Segway che ci porta da un punto all'altro dello studio perché è molto grande, dovete sapere questo. E ora Fulvio sta tornando con questo sacchettino in cui ha il messaggio che deve portarci.
Chiedete la genesi e il significato del primo dei Velvet Underground.
Questa è la domanda, Fulvio, fammi capire.
Sì, dice anche andrete fuori scaletta probabilmente, però è una cosa che mi interessa.
Perché non sa che nella nostra scaletta c'era esattamente questo in questo
questa
momento.
Domanda.
Però non abbiamo capito la domanda, questo è.
Sì.
La genesi del primo dei Velvet Underground. Questa è la domanda.
Ma del primo che? Del primo disco?
Del primo.
Il significato è il velluto sotterraneo, per cui è presto detto.
Del primo disco, credo, sì. Del primo disco.
Il primo disco è un è una psichedelia non della costa. Non della costa del West, insomma, è praticamente newyorkese ed è una cosa totalmente contro, mentre dalla parte di là, nella famosa estate dell'amore, c'erano gli hippies con i fiori in mano che si facevano di acido e di marijuana ed erano contro la guerra nel Vietnam, a Lou Reed e John Cale non ne fregavano un assoluto niente, diciamo, per autocensurarci, e facevano un qualcosa di molto scuro, molto metropolitano, molto sporco, masochistico, politicamente scorretto, e hanno presentato questo album perché avevano questa attitudine. Infatti Andy Warhol, che era un avanguardista e tutti conosciamo, li prese sotto la sua ala e ne fece anche un filmato.
Forse la copertina anche di un album?
La copertina dell'album è di Andy Warhol, è un'opera di Andy Warhol, è una banana sbucciabile, chiaramente la banana è un simbolo fallico, le prime 100 copie erano addirittura proprio sbucciabile, si dice che nella polpa ci fosse un po' di LSD, un po' di acido, quindi si potevi dice. Leccarlo e...
Ed è per questo che sono ancora ricercatissime quelle copertine.
Credo di sì.
Quelle non leccate almeno.
Io però me ne intendo poco perché sono refrattario idiosincratico nei confronti del gossip e
bravo.
Quindi parlo solo di musica per il suo valore.
Abbiamo temuto nei confronti della droga, ma è così, questo è il messaggio che lanciamo.
Io sono curioso su questa diatriba West East Coast, quindi torniamoci tra poco.
A va bene. Entriamo dopo essere usciti con quelli che la maggior parte magari di voi erroneamente chiamano REM e invece
si chiamano REM, Rapid Eye Movement, il primo movimento degli occhi sotto le palpebre,
una fase del sonno,
fase del sonno REM, e quindi non chiamiamoli REM, ma non lo dico io, lo dice Piero Scaruffi nella sua Storia del Rock in 7 volumi, quindi ha molto più importanza che lo dica lui che non che lo dica io. Comunque gli REM nascono in Georgia, a questo Athens, e in pratica all'inizio sono dei fanatici, per quanto riguarda il chitarrista Peter Book, di questo jingle jungle birdsiano, il famoso jingle jungle di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, di cui i Birds hanno fatto la foto, cioè hanno fatto la cover, e era questa chitarra Rickenbacker suonata con il plettro
sia a scendere che a salire,
con questo suono strano. Ma poi entrano anche un pochino tangenti nel famoso Paisley Underground, che era un revival che negli anni 80 ha preso la psichedelia americana e l'ha trasformata in qualcosa di folk psichedelico. Era un movimento molto interessante, si chiamava Paisley Underground.
Cosa cercavano di trasmettere?
Cercavano di trasmettere una psichedelia meno invasata dagli acidi e dal solismo eccessivo di gruppi appunto come quelli della West Coast, dove c'erano ancora grandi assoli di batteria, di chitarra, e facevano una cosa più stringata, più atmosferica, più vicina ai confini, ai borderline, a una certa America rurale. E quindi era una cosa molto particolare. Gli R.E.M. si sono introdotti in questo, e questo era l'album del 1985, che era una folk psichedelia molto particolare. Dall'album Fables of the Reconstruction abbiamo ascoltato Actioneer, Another Engine, R.E.M.
Sì, quindi quello che io ho capito di questa West East è che al West si facevano molto di più di acidi.
No, si facevano di acidi dappertutto. Anche niente, perché niente. Ti spiego, fino al 1966 non era proibito prendere gli
esatto,
acidi.
Anche questo stavo per chiedere.
La
Sandoz,
la legge una volta anche erano la cocaina, nuovi. Andavi in farmacia, prendevi della cocaina, poi la pestellavi, okay. Come fare il pesto alla genovese.
Come adesso.
E la compravi, adesso non si può più, meno male, anche perché la cocaina è una droga veramente schifosa. L'acido invece non era male, anche se sconsiglio a tutti di prenderlo naturalmente.
Magari lo mettono nella Coca-Cola.
Però è una cosa molto strana, perché tu dici dici, giovane, io ti sconsiglio di prenderlo, poi però ti faccio ascoltare The Wall dei Pink Floyd e dici, ma perché non devo prenderlo? No, io sono contro, però quando vedi tante cose che sono state fatte in quel modo, allora, tanta arte che è venuta fuori, certo, da quello, ti chiedi quanta percentuale ci sia di buono anche.
Tu hai perfettamente ragione, io ti dico questo, un tempo c'era in Italia un giornale satirico che si chiamava Il Male.
Ah, ma è ritornato da poco,
È tornato da poco,
sì,
bene. Quando era ancora vivo Ugo Tognazzi, fece una prima pagina con lo stampato del Corriere della Sera, identico, lo mandò nelle edicole e tutti lo comprarono pensando che fosse il Corriere della Sera. C'era Ugo Tognazzi in manette con due gendarmi diceva Ugo Tognazzi il capo delle Brigate Rosse. Un giorno, siccome erano veramente divertenti, fecero un titolo incredibile che era questo: i Beatles si drogavano, Mino Reitano no. No, vogliamo parlarne? Questo era il titolo completo.
Penso di aver visto una specie di documentario sulle origini di questa rivista Il Male, e questa cosa del titolo del Corriere della Sera mi è proprio spiaciuto non esserci stato, perché era veramente epica. Sì,
comunque i Beatles si drogavano, Mino Reitano no, vogliamo parlarne, risponde la tua domanda.
Sì, sì. Quindi, no, infatti è questo, infatti è questo.
Lo so,
infatti...
è chiaro che nasce sotto gli effluvi, gli effetti di droghe o pesanti o leggere. E quindi una musica dettata dalle droghe. Poi
sì, c'è anche...
non può fare il moralista.
Devo dirtelo questo, Fulvio. L'inventore del jogging è morto.
Sì,
facendo jogging. Mick Jagger sta benissimo.
E così tu stai cercando una scusa per drogarti. No, ma noi non te la daremo.
Assolutamente, è l'ironia della vita.
Non te la daremo e andiamo avanti con la musica. Cosa ascoltiamo?
Dunque, ascoltiamo il gruppo più importante della New Wave. Anche qui, la New Wave, quando si parla di New Wave si pensa sempre ai Cure, all'Inghilterra. No! La New Wave, come al solito, nasce negli Stati Uniti d'America, nasce tutto in America. Poi in Inghilterra copiano bene a volte. E quindi nascono anche degli artisti straordinari. Sono i Per Ubu. I Per Ubu, Padre Ubu, è l'opera del più grande autore di avanguardia del teatro contemporaneo, che si chiama Alfred Jarry, francese, che aveva scritto questa trilogia che io adoro come teatrante, che è Padre Ubu, Ubu Cornuto e Ubu Incatenato. E questo Per Ubu, questo Padre Ubu, era un codardo vigliacco truffaldino che mandava a morte tutti i suoi sottoposti per arricchirsi, ingrassare sempre di più in modo emblematico, chiaramente frodando tutto il suo regno e anzi detronizzando il vero re, uccidendo, cose di questo genere. Ed è un esempio di surrealismo nel teatro. Quindi laddove si parla di Alfred Jarry e di Per Ubu si possono fare dei paralleli con il manifesto del surrealismo di André Breton, come poeti come Paul Éluard, ecco, oppure come pittori come Max Ernst, Salvador Dalí. E il surrealismo è una cosa importante perché è una scrittura automatica oppure una pittura automatica dettata totalmente dalla psicanalisi freudiana, nel senso che tu non ragioni, tu metti come in uno stato di trance, fai un quadro, scrivi un libro, componi una musica, scrivi una commedia, e questo surrealismo è quello che ha dato le maggiori opere creative, ed è importante per questo. I Per Ubu hanno fondato praticamente insieme ai Divo e Residence nel 1978, escono con il primo album che si chiama La Danza Moderna, che vuole essere un qualcosa che si riferisce a questa rivoluzione industriale, la rivoluzione delle macchine di allora, non certo questa nuova rivoluzione industriale, digitale, elettronica, molto più forte e molto più sentita. E quindi loro ti fanno sentire molto i rumori della civiltà moderna e sono un gruppo straordinario. Il loro leader si chiama David Thomas, è un tipo enorme e ricorda molto Ubu, cioè Padre Ubu, proprio anche nelle fattezze. Interessante, 1978, The Modern Dance, Per Ubu.
She leaves.
e rientriamo. Gli spunti sono veramente tantissimi parlando con Riccardo.
Ma tra l'altro non volevo interrompere prima, ma il premio Ubu Ubu c'entra qualcosa?
Sì, c'è anche, okay, il premio Ubu, e si riferisce sempre all'opera e ad Alfrageri, quindi un premio prestigioso, sì, certo.
Prima dicevamo questa surrealismo, qualcosa che forse cerca di evitare i limiti della ragione durante il flusso di arte, eppure poi il pezzo va a parlare proprio di rivoluzione delle macchine che sono create grazie alla razionalità, grazie alla ragione.
Eh sì, infatti, è la nuova ondata. Beh, chiaramente c'è l'interesse di David Thomas, il leader dei Per Ubu, per il surrealismo. Poi però in quel momento vive il suo tempo e in quel momento c'era questa nuova ondata che parlava di questo. Infatti sia i Divo che i Residents uscivano con dei grandi occhi e cappelli finti al posto delle teste, si truccavano, avevano delle giacche gialle, delle spalle. Praticamente erano robotizzati, questo era il momento della New Wave americana.
Torniamo un pochino su di te, conta più la musica o le parole? E poi se c'è un testo che ti colpisce, che ti ha colpito, che ti colpisce particolarmente?
Tu intendi nella musica rock?
Nella musica rock.
Beh, allora, tanto per cominciare, bisogna saper fare dei... Voglio dire, se tu fai un brano di psichedelia, prendiamo la psichedelia più famosa, i Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, puoi parlare di cieli di marmellate, come dice, la Marmalade sì. Skies, perché hai una visione, poi può essere anche un testo di questo genere, oppure I Am the Walrus, che parla di cose assolutamente surreali. Se invece fai una denuncia sociale come faceva Bob Dylan, e lì i testi sono belli seri, però bisogna saperli fare. E quindi direi che Bob Dylan è stato quello che ha influenzato tutti anche qui in Italia. Credo che né Guccini né De Gregori né questa gente sarebbe mai vissuta se non avesse ascoltato Dylan e non le fosse stata influenzata. I grandi poeti, poi c'erano quelli che non facevano denunce sociali o politiche così forti, ma Leonard Cohen, non sarebbe esistito Fabrizio De André senza Leonard Cohen. Infatti Fabrizio De André faceva una cover famosa di Leonard Cohen. Ma cosa sono più importanti? Sono importanti tutte e due. È chiaro che si parla di musica, è più importante la musica, però un ottimo testo può essere. Poi se parli di hip hop o di rap, una musica per cui non vado matto, però voglio dire, è importante molto più il testo, perché è evidente che in quei testi dove si parla dei ghetti neri, dei loro problemi, dei loro assassini l'un con l'altro, tutto quello che volete, è importante. Mentre sotto che cosa c'è?
C'è un butter, sì.
Non c'è niente. Che musica è?
Rispondono a esigenze diverse.
Esatto,
deve,
sì,
esprimere un disagio, mentre
certo
la psichedelia deve un po' psichedelizzare.
Esatto, ma la stessa cosa si può equilibrare. Nel metal è importante tanto il suono, in un certo
il volume,
metal model, anche il volume, ma il suono soprattutto, perché le chitarre si possono saturare, mille effetti, ora ci sono le pedaliere, una volta c'era soltanto un fuzz tone oppure un wah-wah per la chitarra, adesso abbiamo qualunque cosa. Ma anche i testi, perché chi fa del black metal, mi dissocio, ma se vuol parlare di Satana o dei riti pagani di Odino e di bruciare le chiese, chiaramente parla del paganesimo, di cose di questo genere, quindi sono importanti anche i testi.
Tra l'altro vorrei consigliare su YouTube Vegan Black Metal Chef, che è praticamente questo ragazzo che canta le ricette vegane ma in stile black metal, quindi dice prendete il tofu, in inglese ovviamente, vi giuro, l'accostamento è veramente esilarante. Scusa se vuoi uscire da questa cosa,
da forse la tua dieta. No, passiamo ai Pink Floyd allora.
Sì. Allora, i Pink Floyd è un discorso, almeno per quello che mi riguarda, ma non sono l'unico, io snobbo totalmente i Pink Floyd di The Wall, i Pink Floyd di David Gilmour, di tutto quanto.
La parte commerciale, si può dire?
No, la parte progressive, loro nascono come gruppo psichedelico, è l'unico disco importante, il primo, ma perché? Perché dopo il primo Syd Barrett, il suo fondatore, il fondatore di Pink Floyd, il loro fondatore, non esiste più, perché si prende una droga, un acido pazzesco che si chiama Mandrax e rincoglionisce fino alla sua morte avvenuta 7, 8, 10 anni fa, non credo di più, anche meno. E Syd Barrett in pratica è il vate della nuova canzone psichedelica e l'album di riferimento è The Piper at the Gates of Dawn, il pifferaio alle porte del crepuscolo. E ed è il primo, dopodiché lui se ne va, cioè non riesce più nemmeno a suonare, a stare sul palco, completamente rincoglionito da questa terribile droga purtroppo. Entra David Gilmour e arriva la parte progressive, diciamo i primi album tipo Atom, Her Mother, Animal, Sama Gamma sono ancora molto interessanti, poi con The Wall si arriva a una pomposità autocelebrativa che sinceramente è la negazione del rock. Il rock è anche soprattutto 3-4 accordi di sudore, sangue, lacrime e forza, mentre stava diventando un rock assolutamente sinfonico. La polemica sì. che si fa con il progressive inglese, quello di Genesis, Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, tutti questi gruppi inglesi che lo chiamavano baroque and roll addirittura, perché erano talmente sinfonici, usavano questi mellotron, queste tastiere incredibili, il rock perdeva il suo ritmo, perdeva la sua naturalezza, diventava interessante, ma dopo un po' ti rompeva anche le scatole, ascoltare una cosa troppo pomposo.
Andiamo avanti perché a me questi argomenti quello di droga dopo voglio tornarci.
Sì, poi dopo ti puoi sicuramente drogare quando esci.
E allora questo
questo è ancora psichedelico, però
questo è ancora sì, perché Arnold Lane è uno dei due singoli che ci ha lasciato con i Pink Floyd, Syd Barrett, che poi ha fatto solo due album solisti e poi ha concluso, e il primo di questi due si intitola Arnold Lane. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a toy.
Ancora in diretta su MV Radio per MV Night con Riccardo Mazzarella. Si sta parlando di tanto rock, tanta storia. Un pochino invece voglio tornare sull'artista, sul personaggio, anche perché forse c'è anche un salto poi di musica, quindi ci si sposta un po' da psichedelico. Allora usiamo questo cuscinetto in mezzo. Tantissimo teatro ovviamente, perché nasci nel mondo del teatro, è proprio casa tua, e poi si arriva sia come attore che come regista innanzitutto, per cui a un certo punto il lavoro con Roberto Brivio, quindi ancora che si intreccia la tua vita con la musica, perché noi lo conosciamo per i Goofy, no? Con Nanni Svampa. Com'è stato lavorare con lui e l'intreccio ancora una volta appunto con la musica?
Dunque, i Goofy, che erano, si sa, Gianni Magno, Roberto Brivio, Nanni Svampa e Lino Patruno, insieme ad Enzo Iannacci, sono quelli che hanno fondato il cabaret. Il cabaret nasce a Milano in quel periodo. Ce lo ricorda il povero Rino Gaetano, nella sua biografia diceva: guardate, il cabaret nasce con i Goofy e Enzo Iannacci. Il teatro cabaret, cioè un cabaret evoluto, non certo quello di Zelico Colorado, intendiamoci bene, cabaret vero e proprio. E Roberto Brivio, sì, lui negli anni 60 era coi Goofy, però è uno che ha sempre avuto interessi anche per il teatro vero e proprio, per il teatro di prosa. Per cui in questo periodo in cui lui gestisce un teatro, io approdo da quelle parti e si fanno dei lavori interessanti, come ad esempio l'Antigone di Vittorio Alfieri, dove io faccio Recreonte, un personaggio molto impegnativo, anche perché recitare in versi endecasillabi sciolti di Vittorio Alfieri è una cosa molto difficile, sì, già da memorizzare, figuriamoci poi in un lavoro così classico. E quindi c'è questa collaborazione, facciamo un paio di lavori di Pirandello molto importanti. Io naturalmente ho una passione sia per il teatro classico, quindi Eschilo, Sofocle, Euripide, tutto quanto riguarda i greci, latini, Ovidio, Terenzio, ma fino anche poi arrivare a Shakespeare naturalmente, e anche per il teatro moderno, per Samuel Beckett. Guarda che cosa ho combinato. Voi non potete vederlo perché siamo in radio, ma ho rovesciato un bicchiere d'acqua sul tavolo. E ora si creerà un cortocircuito tremendo, moriremo tutti fulminati.
È stato bello.
Per colpa mia. Quindi, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo perché
che no, si spaventano. Per fortuna è legno, quindi galleggeremo su questo.
Bene, sì. Allora.
Torniamo alla musica, e forse c'entra un pochino l'amore, non lo so se si sta passando verso del sentimento meno psichedelico, poi non è vero, l'amore è molto, può essere molto psichedelico, vero, il nostro?
Io questa canzone ce l'ho in mente per un film di Jim Carrey che si chiama The Cable Guy, in cui a un certo punto c'è una mega scena di karaoke su questa canzone.
Se per quello c'è anche un video con questa canzone, che è tratto da uno dei film più belli degli ultimi 20 anni, cioè Paure e Delirio a Las Vegas, con Johnny Depp, con la regia di Terry Gilliam, che è uno dei Monty Python,
non
il regista
uno,
di Brasile, era uno dei best, anche gli altri si chiamavano John Cleese, quindi non è che erano inferiori. E c'è un video proprio così, i Jefferson Airplane sono uno dei tre gruppi di cui vi spiegavo all'inizio, questa sacra trimurti del rock di San Francisco, sono il gruppo più politico, l'area più contro in America, i Jefferson Airplane, guidati da questa splendida voce, forse la cantante più importante di tutto il periodo insieme a Janis Joplin, che si chiamava Grace Leak, anche autrice, con una voce splendida, una affascinante, e loro naturalmente sono contro tutto, contro il sistema americano, contro la guerra in Vietnam, contro qualsiasi cosa, molto scomodi, e però questo è il periodo psichedelico, infatti Somebody to Love ha ragione Fulvio, quando l'amore c'entra e come, da Surrealistic Pillow del 1966-67, i Jefferson Airplane con Somebody to Love. When the truth is found to be
E dicevamo poco fa che Jefferson... scusate. E dicevamo poco fa che Jefferson Airplane erano contro la guerra, contro questo, contro questo. Oggi quindi si divertirebbero un cifro proprio. Oggi sarebbero, ah, abbiamo vinto, non succedono più queste cose, yuhu.
Beh, erano contro il sistema americano, voglio dire, c'erano i Carter, i Johnson, i Nixon, per cui non avevano tutti i torti, no?
No, no, esatto, ora forse contro l'NSA, che probabilmente ci sta ascoltando in questo momento, chissà cosa direbbe.
Chi è che combatte adesso ancora al posto loro?
Ma un po' tutti, ma troppo, troppo poco, evidentemente. Scusate, scusate, mi stavo un po' abbacchiando su questa cosa. Dimmi, Fulvio, dimmi.
Io ritornerei un pochino alla vita di Riccardo, perché? Perché questa comunque è una radio web e quindi ci basiamo molto, molto sulle tecnologie, sul web, sui social anche. E allora volevo chiederti, se hai mai pensato di aprire un blog sulla musica?
Ma guarda, io sono ben poco telematico, io devo confessarvi che sono un troglodita, un vecchio troglodita che ha praticamente ho il PC da 3 anni, quindi dall'età di 55 anni, perché ne ho 58, e lo confesso, me ne vergogno un po' naturalmente, e no, non sono molto telematico, sono ancora un cartaceo, amo scrivere con la penna, amo disegnare, ho fatto anche liceo artistico, per cui riempio fogli, mi piace scrivere con la penna sul foglio.
Un diario cartaceo?
Sì, no, beh, adesso lo uso chiaramente, però non l'ho mai pensato a un blog. Però non è una cattiva idea quella che mi suggerisci.
Magari
Fulvio.
L'abbiamo lanciata, chi lo sa.
Sì?
E quindi
ottima idea.
Con i social anche. Un po' di Facebook?
Sì, un po' di Facebook, anche se, come dice sempre mio cugino, ci vorrebbe il tasto esticazzi, come
sì.
Dicono a Roma. Cioè, perché, apri e ci sono delle cose che non gli è però fregato niente a nessuno. Ci sono anche delle belle denunce, dei post molto interessanti, dei link. Però generalmente, non so, vedi, ecco la foto della torta che ho fatto oggi, torta alla fragola, foto, venite tutti a assaggiarla.
Ma magari ci invitassero a mangiarla, effettivamente. Ovviamente resta lì.
Un pensiero e un saluto a Sara che
sì.
Pubblica le foto del suo frigo.
Sì, beh, del suo frigo più dice Cioli per omarci, per cui salutiamola comunque.
Tasto e sti cazzi.
Tra l'altro, secondo me però, noi siamo già fortunati di essere in un'epoca in cui possiamo chiedere il tasto e sti cazzi. Ai tempi, magari proprio secoli fa, magari uno non gli fregava niente di una cosa, ma non aveva neanche Facebook in cui poteva vedere.
Non è vero, c'era lo stracismo e potevi buttare fuori dalla città chi volevi.
Gettare dalla rupe tarpea, ok, va bene. Perfetto.
È vero, ma a proposito di gettare, passiamo proprio al rolling. Alle pietreggianti.
Tanto per cominciare, ci sono tante cose che ancora non abbiamo assimilato dei grandi gruppi famosi della musica. Ad esempio, non tutti ancora adesso sanno che Pink Floyd non va preso la lettera il fluido rosa, era una pillola d'acido i Pink Floyd.
E si torna sempre.
Rolling Stone ce
non
l'hai vista, no?
Pietre
sì, sono
rotolanti.
Pietre rotolanti, ma vuol dire anche vagabondi. Il vagabondo è, da vocabolario è Rolling Stone, quindi Rota. Voglio dire, lì ci sono diversi significati. Io credo che abbiano voluto questo. I Rolling Stone nascono perché i loro maestri neri, naturalmente, questo bluesman che si chiamava Muddy Waters, aveva scritto una canzone Papa was a Rolling Stone, una cosa del genere, poi ripresa anche da Bob Dylan in Like a Rolling Stone nel 65. Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, purtroppo è morto, e insieme poi a Mick Jagger e Keith Richards, che erano meno importanti ai tempi, pensarono di fare un omaggio a Muddy Waters e quindi si chiamarono Rolling Stones. Io ho messo, siccome mettono tutti Satisfaction, sempre i soliti brani, ho messo un brano di un anno prima che si intitola The Last Time, perché è rappresentativo dell'arte del riff. La chitarra, il riff, tutti conosciamo i grandi riff di chitarra, non so, Smoke on the Water dei Deep Purple, Sunshine of Your Love dei Cream. Il riff è una cosa importante. Sul riff si basa la canzone rock o hard rock più importante, e qui sentiamo proprio questo riff particolare. Chiaramente i Rolling Stones negli anni 60 erano sempre sulla scia dei Beatles, qualunque cosa facessero i Beatles tentavano di farlo anche loro, non riuscivano a farlo alla grande come i Beatles, però erano un grandissimo gruppo, sono in attività ancora adesso e dovrebbero smettere perché a 70 anni sono veramente veramente buffi, sono pieni di miliardi fino a che gli escono dai pori della pelle, non si capisce perché siano ancora lì.
Oh, c'è chi in pensione non ci vuole andare.
No,
eh?
Non ci voglio, no, ma sono tosti, sono decoccio. E comunque questo è The Last Time, 1964, L'arte del riff di Keith Richards, The Rolling Stones.
Mi hai convinto su Rolling Stone, anche se il Papa che rotola mi esalta tantissimo.
Papa è Papa.
Stade, perdonatemi, il mastro costruttore ha ultimato i lavori. Il tavolo è pronto.
Bene, finalmente. Portatelo nella sala del Gran Consiglio.
Vostra Maestà, perdonatemi. Per la porta il tavolo non vi passa.
E voi altri mettetelo di lato.
Sire, è rotondo.
Adesso basta, Merlino. Perché l'abbiamo voluto rotondo? Con i tuoi consigli mi procuri prodromo.
Maestà, i cavalieri e la democrazia.
Smettila! Il tuo favellare mi confonde. Qui ci vuole una vera idea. Chiamatemi Davide Ianni.
Mastro Semifreddi. Mio signore, le idee di Mastro Semifreddi costano oro. Le vendono solo al mercato di Golden Ticket.
Vostra Maestade, perdonatemi. Corre voce che le stesse idee del Semifreddi
Le si possa trovare anche da Ticket One?
E così sia, di grazia. Agli anni la Pedretti gli fa una foppa.
E fu così che da un'idea di Davide Ianni nacque anche il tavolo quadrato.
E facciamo educazione su MV Radio, vi raccontiamo veramente la storia di tutto. Cosa c'è, Davide?
È bellissimo. Vabbè, intanto pensavo a tutte le persone qui devo far ascoltare Sammy.
Intanto grazie, grazie alla fantastica partecipazione di Riccardo nella veste di Artù. Grazie Riccardo.
Non meritavo questo.
Avevo un'arma segreta, ringrazio anche Phil che ha aiutato nella parte dell'autore.
Ah, c'era anche Phil?
C'era anche Phil come autore. Ci ascoltiamo
grazie
subito.
Grazie Riccardo per esserti prestato a questa cosa.
È stato un piacere.
Ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo.
E poi lo usciamo.
Esatto, usciamo e poi dopo. Lo disannunciamo.
Via.
L'abbiamo chiamata e ci ha scritto. Ciao Eloisa che scrive: Riccardo nella veste di Reartù è perfetto. Chi erano il gruppo che abbiamo appena ascoltato?
Bah, niente, i Ramones, naturalmente Sheena is a punk rocker, la nascita del punk, ne abbiamo parlato all'inizio, quindi no, è inutile aggiungere altro, i veri grandi iniziatori del punk 77.
Riccardo, ci hai lasciato incantati, noi siamo arrivati, ci sarebbe ancora tantissime cose da dire, ma dov'è che possiamo trovarti prossimamente, quali sono i tuoi prossimi progetti?
Ma dunque, allora, tanto per cominciare, un recital sull'amore universale, dove leggerò da Dante Alighieri fino a Pasolini, dai Crepuscolari, Gozzano, fino a Gandhi, anche Petrarca, tutto è incentrato sul tema dell'amore universale, coadiuvato da Davide Saccà, che è un mio grande amico, anche lui autore e attore, quindi questo recital comincerà dal 25 e sarà itinerante. Dopodiché ho un progetto scolastico alla Corte dei Miracoli di Renato Converso, si dovrebbe aprire un corso di avviamento al mestiere dell'attore con dei vari corsi, e tra l'altro sempre con Renato Converso abbiamo un progetto teatrale di un suo lavoro che ha scritto, che sì, dovremo rappresentare a novembre, e di questo progetto teatrale probabilmente si farà anche un film, quindi è tutto un po' in fase embrionale, ci sì, sono tanti bei progetti, naturalmente non sto a specificare tutto perché sai che noi vecchi attori siamo scaramantici, quando ancora non c'è il contratto firmato e cose di questo genere è meglio non dir nulla perché tutto potrebbe svanire come in una bolla di sapone.
Certo, però se vogliono sapere qualcosa possono scriverti su Facebook,
sì, la io tua sono pagina su Facebook, sì,
personale,
sì, sì,
Riccardo Mazzarella, e lì sicuramente dai tutte le informazioni quando c'è qualcosa, qualche data, qualche
assolutamente
appuntamento.
Tutto
adesso pensiamo anche a un riccardomazzarella.it, magari cerchiamo di farlo.
Hai ragione, prima parlava Fulvio del blog, ora tu mi dai anche questa idea. Sì dovrò evolvermi.
Ci pensatore
non per niente.
Esatto, intanto noi tocca salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato, coloro che ci hanno seguito in questa immensa stagione insieme.
Perché è l'ultima puntata?
Molto probabilmente sì,
forse
sicuramente sul sito di MV Radio scopriremo. Quindi, se riusciamo a spuntare uno speciale settimana prossima, ma diciamo che l'MV Night finisce questa sera.
Quindi se è l'ultima puntata salutiamo i fonici, gli scenografi, i coreografi,
come fanno tutti, sì, metteremo
i microfonisti, la Lori salutiamola, che oggi voleva esserci
per forza, la salutiamo davvero.
Poi salutiamo
il Mimo,
il Gobbo
è stato molto bravo.
Come si dice del Mimo? Che non
applausi al Mimo,
di non dargli la parola perché tendenzialmente è un uomo di poche parole.
Non è facile fare il Mimo alla radio.
Esatto,
ragazzi,
non è facile, non
provate,
è facile.
Voi.
E ringraziamo ancora Riccardo, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E saluto Tore e Fabio in regia, tutti coloro che ci hanno scritto, Vanni, Matteo, Riccardo, Silvia, Luisa, Nadia e tanti altri che non,
Giulia, Marta,
che non posso,
Mario,
nominare tutti, sei solo invidioso, però ti ringrazio tantissimo, Davide, se mi freghi.
Anch'io ringrazio te, Fulvio.
E ci sentiamo sicuramente per la prossima stagione.
Presto, insomma.
Ciao a tutti, grazie zia.